Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La nostra Chiesa celebra la memoria di Maria sotto il titolo Santa Maria della Vita, per ricordare, per pregare per tutti i malati. È il titolo che ebbe il primo ospedale della città.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, dal versetto 18 al 25. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo la grazia di condividere parole molto confortanti. È un po' il vertice, questi versetti, con quelli che seguono anche, dell'impegno annunciato in tutta questa sezione della lettera, al capitolo 5, versetto 1. L'impegno di vivere in pace con Dio l'ha svolto lungamente nei capitoli 6 e 7 e anche un po' all'inizio del capitolo 8. Ma anche l'altro impegno, l'impegno della fede, quello cioè di mettere il vanto nella speranza della gloria di Dio, ricordiamo, e ha cominciato anche al capitolo 5 a svolgere questo. Anche lì ha parlato della pazienza, della perseveranza, delle tribolazioni, e qui torna per concludere tutta la sezione sull'impegno e, ecco, di vantarsi, cioè di mettere tutta la propria certezza nella speranza della gloria. Ecco, vediamo più da vicino i versetti di oggi, a partire dal versetto 18, che è un po' la tesi dei versetti che oggi meditiamo.
Ieri il testo concludeva: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se però compatiamo con Lui perché veniamo conglorificati con Lui. E oggi continua, no? Penso, infatti, ritengo che le sofferenze del tempo presente non possono essere paragonate alla gloria che sarà rivelata in noi. Ecco, la comunione con i patimenti del Signore, che è la nostra gloria, perché appunto è la porta per essere trasfigurati in Lui. E l'ultima parola che l'Apostolo dice oggi, ecco, se dunque speriamo, e lo speriamo con speranza certa, come dice San Francesco nella preghiera davanti al crocifisso di San Damiano, se dunque speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo tramite la pazienza, ipomonino, stando sotto ai patimenti gloriosi del Signore.
Sì, sembra che in tutto questo processo verso la redenzione la sofferenza abbia un posto molto importante. Si dice che, inizio al versetto 17, cioè questo essere sepolti nella morte di Cristo e poi vissuto anche, cioè nella vita si svolge attraverso le sofferenze, la morte del nostro corpo. Se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. E qui adesso sviluppa il discorso sulla sofferenza, che ha una grande parte nel processo di redenzione. L'altra cosa che mi ha, prima diceva, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E poi dice, darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. E poi dice di mortificare le opere della carne. E un'altra cosa che mi ha colpito già da ieri, e vediamo che c'è presente anche nella pericope di oggi e ancor più domani, questa certezza che lo Spirito abita in noi e parla in noi. Ieri al versetto 16 abbiamo letto: lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, come questa fosse la prova. E noi non sempre abbiamo questa percezione così chiara, anzi quasi mai, che è lo Spirito che ci muove. Lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, perché lo Spirito grida in noi Padre. E anche oggi al versetto 23 si dice: anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. E poi al versetto 26 dirà: anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza nella preghiera. C'è una consapevolezza di essere abitati dallo Spirito talmente forte che diventa la prova di essere figli. Questo è difficile da capire, perché è difficile da sperimentare.
18, Paolo ci parla di gloria futura, la gloria che ci sarà riservata naturalmente in giorno glorioso. Quella gloria futura che sarà rivelata in noi, ma diciamo che questa gloria futura esiste già fin da adesso in Cristo risorto, che ce l'ha meritata. E a causa, diciamo che è anche in certo modo nel cristiano, anche se in questo momento, diciamo, non è ancora palesemente manifestata, che come ho detto prima, lo sarà naturalmente nel giorno finale. Paolo parla non solo di manifestazione, ma anche di rivelazione. Sono due termini che secondo Paolo vanno assieme di pari passo, perché l'uomo non può attualmente farsi un'idea dello splendore di questa gloria futura. Perché diciamo che siamo ancora in ombra, una certa penombra per il momento, perché come a causa dell'uomo la creazione, come dice Paolo, ha subito il decadimento, e così attraverso la riabilitazione dell'uomo la manifestazione della gloria raggiungerà la creazione intera. perché naturalmente l'uomo è una specie, è stato creato una specie di tutore del creato stesso, amministratore del creato stesso, purtroppo nel momento del peccato è crollato tutto. E diciamo così, è vero che la creazione al momento attuale vive un momento doloroso, in attesa del riscatto. C'è però la certezza che il mondo non materiale e inanimato sarà associato alla glorificazione dell'uomo in Cristo risorto. E le doglie di cui parla Paolo, le doglie del parto, sono, come dice il testo, inducono sempre alla gioia. E per una nuova vita, naturalmente. Così tutta, diciamo, la sofferenza, le sofferenze che sono in noi, attraverso di noi, a causa di noi, nella Chiesa, avranno solo lo scopo, un mondo nuovo, promesso da Dio stesso, e oggetto e sarà della nostra speranza futura.
Questo testo mi colpisce anche appunto il legame dell'uomo con la creazione, cioè molto, lo sentivo molto, molto particolare, cioè che appunto la gloria futura rivelerà anche, cioè l'uomo non è solo, è nel creato, e questa attesa di cui parla il versetto 19. L'ardente attesa della creazione attende la rivelazione dei figli di Dio. Ma insomma fa impressione, perché poi continua appunto ancora: la creazione è stata sottoposta alla vanità, e non per suo volere, ma per colui che l'ha sottoposta. E poi dice ancora che la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Ma mi sembra molto, come dire, una visione molto, molto ampia appunto della gloria che ci attende, cioè non è appunto l'uomo solo, ma veramente, come cerchiamo ovviamente la prima creazione, la bellezza della prima creazione che sarà restaurata. E poi anche questo versetto 23 riguardo appunto anche noi con la creazione, dice non solo, ma anche noi che abbiamo la primizia dello Spirito, appunto questo è già una realtà. Anche noi gemiamo attendendo la figliolanza, la redenzione del nostro corpo. Cioè sono queste, cioè la figliolanza non è ancora pienamente realizzata, cioè la primizia dello Spirito è una, lo Spirito appunto è una primizia di questa figliolanza. E poi la redenzione del nostro corpo, appunto in questa visione di Paolo, veramente molto importante la dimensione anche appunto del corpo, della realtà, come dire, materiale in un certo senso, che sarà appunto rivestita di tutta la gloria che aveva all'inizio.
Ma già nel libro della Sapienza c'erano delle parole piene di questa speranza. Al capitolo terzo il libro della Sapienza dice: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici. è molto vicina alla parola di oggi, che appunto dice che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura. E già nel capitolo quinto, che ha già citato anche Giovanni all'inizio, si diceva che noi siamo saldi nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce la pazienza. La pazienza è una virtù provata, la virtù provata la speranza, e la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Quindi, umanamente parlando, appunto, non è la nostra esperienza, cioè è difficile per noi vantarci delle tribolazioni. Però qui il Signore dice così, che il fondamento proprio di questa speranza, di questo vanto, è le primizie dello Spirito che abbiamo ricevuto, l'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori, da un lato. Quindi ci è già stata data la possibilità. E dall'altra, appunto, il testo di oggi invece insiste sulla speranza di quello che sarà il compimento. Quindi da un lato c'è un fondamento, c'è una forza che ci è data, che non è dell'uomo, ma che è l'amore di Dio che è stato già donato, e dall'altra c'è la necessità di questa pazienza, di questa speranza, che è un po', mi sembra che si possa tradurre come una resistenza, una tenace resistenza nella tensione verso le cose future, verso la pienezza della gloria.
Ecco, questa immagine delle toglie, del parto, riprodotta anche altre volte nelle scritture, la vediamo in Giovanni, la vediamo nell'Apocalisse, c'è questa visione al capitolo 12 della donna tutta vestita di sole, con la luna sotto i piedi, una corona di 12 stelle, nell'atto delle doglie, dei dolori, delle grida, del parto. Ecco, estremamente fecondo questo dolore, perché in qualche modo adombra la nascita, ecco, del Signore. E sempre in questo capitolo, questa immagine cosmica che ha Paolo del dolore della creazione e del dolore dell'uomo, che in qualche modo sono in sintonia, sono in simbiosi, sono solidali l'uno all'altro, la troviamo anche qui, perché al versetto 16, mi pare, a un certo punto la donna che è stata ospitata nel deserto, essere nascosta e nutrita per un determinato numero di simbolico di giorni, ecco che il drago, quindi l'avversario spirituale, la voleva distruggere, ma la terra viene in soccorso alla donna, che appunto questa terra assorbe questo fiume di fuoco. Allora è molto bello, secondo me, poter tenere insieme sempre questa immagine cosmica dell'uomo nel creato, nell'uomo che non è altro dal creato, ma che è interno, e questa solidarietà. Io credo che anche una nuova teologia dell'ecologia, ecco, può partire da queste basi, da questo punto così profondo e così autentico.
riprendendo un po' quello che avete detto, direi, Paolo per esempio al versetto 22 dice sappiamo, da dove lo sappiamo? Da quei testi della scrittura e anche fuori della scrittura, che noi chiamiamo oggi apocalittica, abbiamo degli esempi anche nel Nuovo Testamento, l'Apocalisse, cioè questi testi che presentano la soluzione, presentano una visione della corruzione del mondo, della creazione. Non vedono la creazione così bella. Era bella quando Dio l'ha creata, ma poi si è profondamente corrotta a causa dell'uomo. Anzi, molti di questi testi, a causa degli angeli, anzitutto, cioè della corruzione, e l'intervento di Dio è appunto intervento dall'alto, la venuta del figlio dell'uomo, eccetera, ecco, deve affrontare questo dramma che prevede la sofferenza. I Vangeli sono pieni di questa idea, Gesù afferma più volte questo, no? Cioè che il figlio dell'uomo deve patire. Quindi c'è già un mondo che è un'interpretazione della sofferenza del creato e del mondo e dell'uomo e della storia. È già un'interpretazione di fede. Quello che dice sappiamo, ciò quello che questo testo presuppone è una visione di fede, già, che affronta il problema della sofferenza non solo personale, ma del dramma di tutta la creazione. I testi cosiddetti apocalittici nascono proprio per affrontare questo problema, per rispondere a questo problema, a questo punto centrale, per cui anche il Messia, anche il Salvatore che viene dal cielo dovrà entrare nella tribolazione, perché è quella tribolazione che genererà il mondo nuovo. Mi sembra che questo sia qui presupposto da Paolo. Per esempio al versetto 15 è interessante, il brano precedente: non riceveste uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura. La paura di che? La paura della morte, la paura di tutte le potenze negative che dominano la storia dell'uomo. Paolo le riprenderà alla fine di questo capitolo. Non c'è nulla, nessuna creatura, né la vita né la morte, né il principato di potestà che ci può separare da Dio. Queste sono... Cioè, non c'era più la paura dei nemici, sono i nemici dell'uomo, sono i nemici di Dio. L'ultimo nemico, dice Paolo, è la morte, che è vista come un dominatore. Non c'è più questa paura. Ricordiamo la lettera agli Ebrei, che è vicina in questo, no? Capitolo 2, quando dice che il diavolo domina sugli uomini attraverso la paura della morte, che sono schiavi tutta la vita per la paura della morte, da cui nessuno può sfuggire. Quindi mi sembra questo è il vanto, insomma, il vanto è la vittoria di Dio. La cosa che aggiunge, secondo me, Paolo qui, la vediamo al versetto 23 e seguenti. Anche noi, persino noi stessi, dice, noi che già abbiamo un anticipo, apparteniamo già al mondo futuro, ma siamo ancora in questo mondo però abbiamo già un'appartenenza, perché abbiamo ricevuto lo spirito del risorto, persino noi, anche noi dobbiamo partecipare a queste doglie. E interpretare così la nostra morte, essenzialmente, la nostra sofferenza, come un contributo a questa grande opera. E come dice Paolo all'inizio, E questa è, magari, ecco, avessimo veramente questa profonda convinzione che Paolo aveva, perché il versetto 18 mi sembra un po' la tesi. Il resto, in un certo senso, è tutto presupposto dall'Apostolo. Ecco, dal versetto 23 sì, c'è un'insistenza, ma è tutto presupposto. E invece il versetto 18 dice che non c'è paragone, che è convinto, lui è convinto che non c'è nessuna possibilità di paragonare la sofferenza del tempo presente col cumulo di gloria che questo produrrà. Ecco, chiediamo anche per noi che questa verità, questa convinzione dell'Apostolo sia anche la nostra. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa universale, per questa Chiesa di Bologna, il Vescovo e Padre Matteo, per le nostre chiese, per le nostre comunità, per la fedeltà, ciò che il Signore ci chiede, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutta l'umanità e la creazione che attende, patendo la gloria, perché siamo vicini con amore a tutte le creature che soffrono, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché la parola di Dio che abbiamo ascoltato diventi ora impegno della nostra vita, contemplando il mistero, ora accogliamolo con degno affetto, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Giampaolo e Paola, per Giulia e Francesco, che la assiste, che anche lui è malato. E poi preghiamo per Agostino e Angela, per Giorgio e Barbara, per tutti gli ammalati delle nostre famiglie di origine, per Don Giuseppe Dossetti, per mio fratello Giovanni, per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo oggi per la nostra sorella Ada nell'anniversario della sua professione, per questi giorni che passa con la sua famiglia, per tutto quello che porta nel cuore, per il suo compito in famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo per Lorenzo, per tutta la sua la comunità della risurrezione, perché possano vivere veramente il mistero della risurrezione in comunione con la sofferenza del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io chiedo preghiere per tutti i giovani e le famiglie che soffrono per causa anche dei figli che fanno delle cose non belle, anche per i miei figli che non credono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Chiara, moglie di Cristiano, per la sua salute. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore anche Maddalena e Gabriele, nipoti di Fernanda, in questo giorno di Santa Maria della Vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche in comunione con Lorenzo e le sorelle, per padre Orfeo, per le sorelle e fratello che è con lui, perché il Signore ricomponga tutto nella sua carità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Che il Signore nella sua misericordia arresti le guerre in corso e il rischio di una guerra ancora più coinvolgente per tutta l'umanità più sofferente, per le vittime. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.